ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Oggi leggiamo la Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. L'ottavo capitolo, raggiungere il Supremo, il verso numero 8. Abhyasa, yoga, yuktena, abhyasa, yoga, yuktena, Abhyasa yoga yuktena, chitasa nanyo gamina, chitasa nanyo gamina, chitasa nanyo gamina, paramam purusham divyam, paramam purusham divyam, paramam purusham divyam, yati partanu chintayan, yati partanu chintayam, yati partanu chintayan, Abhyasa yoga yuktena, chetasa nanya gamina, paramam purusham divyam, yati partanu chintayan. Abhyasa yoga yuktena, chetasa nanya gamina, paramam purusham divyam, yati partanu chintayan. Abhyasa yoga yuktena, chetasa nanya gamina, paramam purusham divyam, yati partanu chintayam. Provare? Abhyasa yoga, con la pratica. Yuktena, essendo impegnati nella meditazione. Cetasa, con la mente e l'intelligenza. Na anyagamina, senza alcuna deviazione. Paramam, la suprema. Purusham, personalità di Dio. Divyam, trascendentale. Yati, si raggiunge. Partha, o figlio di Prita. Anucintayan, pensando sempre a. Traduzione e commento di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Colui che medita su di me, la suprema personalità di Dio, con la mente costantemente assorta nel ricordo di me, senza mai deviare, è sicuro di raggiungermi, o Partha. Spiegazione. Sri Krishna sottolinea ancora in questo verso quanto sia importante ricordarsi sempre di lui. Il ricordo di Krishna si ravviva cantando il Mahamantra Hare Krishna. Il canto e l'ascolto della vibrazione sonora del nome del Signore Supremo occupano la mente, l'orecchio e la lingua e rappresentano una meditazione facile da praticare che ci aiuta a raggiungere il Signore Supremo. Purusham significa colui che gode. Sebbene gli esseri viventi appartengono alla energia marginale del Signore Supremo, ora sono contaminati dalla materia e credono di poter godere di tutti i piaceri del mondo. Ma questo è l'errore, poiché non è l'essere vivente il beneficiario supremo. Appare chiaro da questo verso che il beneficiario supremo è la suprema personalità di Dio, che nelle sue diverse manifestazioni ed emanazioni plenarie, come Narayana e Vasudeva, gode di tutto ciò che esiste. Come la meditazione permette allo yogi di concentrarsi sull'anima suprema che abita nel cuore di ognuno, così il canto del mantra Hare Krishna permette al devoto di fissare sempre la mente sull'oggetto della sua adorazione, sul Signore Supremo, in una delle sue forme personali, Krishna, Rama, Narayana e innumerevoli altri. Questa pratica costante purifica il devoto e gli permette di accedere al regno di Dio al termine della vita. È necessario imporre alla mente il pensiero di Krishna perché per natura la mente è turbolenta e instabile. Come il bruco diventa farfalla in una sola vita, a forza di meditare sulla metamorfosi che desidera compiere, così l'uomo, a forza di pensare a Krishna, è sicuro di ottenere alla fine della vita gli stessi attributi fisici di Krishna. Rileggiamo il verso insieme. Colui che medita su di me, la suprema personalità di Dio, con la mente costantemente assorta nel ricordo di me, senza mai deviare, è sicuro di raggiungermi. O Partha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Vestaya Bhutareshyamati Bhaktivedanta Swamineti Namine Namaste Sarvati Devi Guravani Pucharine Vivesesha Sunyavati Paschati Adeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadada Shri Vasadi Gura Vattarinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ricordo che sia dall'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole collegarsi al sito internet www.radiokrishna.com, Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e cliccare sul link diretta Terni. All'interno del sito trova anche una pagina, una pseudo chat dove può scrivere delle domande alle quali risponderemo alla fine del programma. Hare Krishna. Da qui stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita così com'è di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del movimento per la coscienza di Krishna. Questa Bhagavad Gita, questo testo, si può definire come la forma sonora della suprema personalità di Dio, la forma sonora della causa di tutte le cause. Chi ascolta, legge o ascolta comunque la Bhagavad Gita, viene a contatto diretto con la suprema personalità di Dio. Questo capitolo che stiamo leggendo adesso è intitolato appunto Raggiungere il Supremo. Raggiungere il Supremo perché il Supremo esiste e esiste costantemente anche nella vita di ognuno, anche di coloro che non se ne rendono conto perché ne hanno perso la consapevolezza, ne hanno perso la coscienza. Praticamente ogni essere vivente si muove e agisce all'interno di questa natura come se fosse indipendente, come se avesse un'esistenza a sé stante, come se ognuno potesse esistere, potesse esistere indipendentemente, come se non ci fosse qualcuno al quale siamo legati costantemente e senza il quale la nostra esistenza non potrebbe neanche manifestarsi. Come se un fotone di luce dei raggi del sole pensasse di poter avere una propria vita indipendente, una propria esistenza indipendente dal sole. Ma così non è. Noi, se osserviamo la luce, ci rendiamo conto che tutte le particelle di luce, tutti i fotoni della luce, non possono esistere senza la sorgente di questa luce. Non hanno un'esistenza a sé stante. Così, allo stesso modo, ognuno di noi, ogni essere vivente, ogni entità vivente, non ha un'esistenza indipendente, separata, a sé stante, dalla fonte da cui emana. Questa fonte viene definita il Supremo. Supremo perché? Perché non ha una fonte a sua volta. Lui è la fonte di tutte le energie. Tutte le energie emanano da Lui, incluso noi entità viventi, e Lui è il Supremo, e Lui esiste. Per il semplice fatto che noi esistiamo, dovremmo renderci conto che Lui esiste, ma questo non avviene. Noi abbiamo perso questa consapevolezza, abbiamo perso questa coscienza, questo ricordo, questa consapevolezza della nostra dipendenza dalla persona suprema, dal Supremo, che qui è descritto, la suprema personalità di Dio. E qui sta parlando, Lui in persona, attraverso la Bhagavad Gita, la suprema personalità di Dio in persona, parla con noi esseri viventi, ci sta dicendo che per poter tornare nella nostra condizione originale, quella prima della dimenticanza, prima della grande dimenticanza, prima di questo oblio che ci ha fatto dimenticare la nostra vera natura di subordinazione, cioè la nostra natura di dipendenza. Se vogliamo tornare a quella condizione originale, dobbiamo risvegliare questa coscienza, questa consapevolezza. Dobbiamo renderci conto che noi dipendiamo, come i fotoni della luce, dell'energia luminosa, dipendono dalla fonte che la emana, allo stesso identico modo. Non esiste una possibilità di vita separata, non c'è la possibilità di un'esistenza separata dell'energia dalla fonte di cui emana. Quindi noi esseri viventi siamo parti integranti, particelle infinitesimali, parti integranti di questa fonte da cui tutto emana. Qui viene descritto il Supremo perché è Supremo per questo, perché è la fonte. Non c'è nessuno che possa occupare quella posizione. Noi siamo emanazione di questa fonte. Tutto lo è, incluso noi. ma adesso immersi all'interno di questa energia materiale, che è una delle energie che emanano da questa fonte, una delle tante energie che emanano da questa fonte, noi immersi in questa energia ci troviamo in una condizione di incompatibilità, non siamo compatibili, noi esseri viventi non siamo compatibili con l'energia materiale. Infatti questa incompatibilità si manifesta con una dura lotta per la sopravvivenza. Tutti gli esseri viventi di questo mondo debbono lottare duramente per poter sopravvivere, e non ci riescono, perché la morte è certa per tutti. Quindi questa dura lotta per resistere viene continuamente sconfitta, ovviamente ci troviamo di volta in volta, ogni volta ci troviamo sconfitti. Noi veniamo a generarci, a crearci un nostro habitat, una nostra posizione, una nostra condizione di esistenza, poi lottiamo duramente per mantenerla, ma alla fine questa dura lotta incontra la sconfitta. Comunque siamo costretti ad abbandonare quella posizione, quella condizione che ci eravamo costruiti e nella quale pensavamo di poter essere tranquilli, sicuri. Perché avviene questo? Perché c'è incompatibilità. Queste due energie, noi, l'entità vivente e l'energia materiale, non sono compatibili. Le caratteristiche sono differenti. La natura materiale è soggetta a tutte le modifiche, le varie fasi alle quali il tempo la soggetta. Cioè, tutto ciò che è fatto di energia materiale nasce, sviluppa, si mantiene per un po' di tempo, poi invecchia, c'è il declino e poi c'è la distruzione. Tutto ciò che è materia, sotto l'influenza del tempo, viene a attraversare, queste fasi. E questa condizione non è compatibile con noi, perché noi in effetti non abbiamo, non siamo sottoposti a questo tipo di trasformazione. Tanto è vero che cerchiamo in tutti i modi di ostacolarla, cerchiamo in tutti i modi di evitare queste cose. Vogliamo semplicemente gratificare i nostri sensi, perché pensiamo di essere coloro che sono i goditori di questa energia, evitandone le conseguenze. Quindi cerchiamo di evitare le nascite, vari sistemi di contraccezione per cercare di evitare che ci sia la nascita. Cerchiamo di evitare anche le pene della crescita, anche da bambini abbiamo sempre cercato di trovare una nostra libertà, una nostra indipendenza. Poi cerchiamo di evitare le pene, la sofferenza del mantenimento, che poi una volta assunte le responsabilità dobbiamo mantenerle, ci sono tanti oneri, ci sono tanti debiti da pagare, quindi cerchiamo di evitare tutto questo. Poi cerchiamo di evitare la vecchiaia, c'è un mercato enorme dietro il fatto che si invecchia, tutte queste creme per cercare di mantenere una parvenza di gioventù, la plastica, come si chiama, la chirurgia plastica, e cerchiamo di evitare la morte in tutti i modi possibili. Quindi noi per natura cerchiamo di evitare tutto ciò che invece è naturale per la materia, e questa situazione di incompatibilità genera tutti i problemi ai quali noi ci troviamo sottoposti. E tutto nasce da cosa? Da questa idea fondamentale errata che noi siamo coloro che debbono gioire di tutto ciò che esiste. Questo mondo pensiamo che sia un luogo dei divertimenti dove tutto ciò che esiste è fatto per il nostro piacere. Questo è l'errore fondamentale. E perché commettiamo questo errore? Perché abbiamo perso la coscienza del Supremo. Abbiamo dimenticato che noi non siamo coloro che debbono gioire di tutto ciò che esiste, che invece esiste colui che è supremo, la suprema personalità di Dio, e che tutto ciò che esiste è fatto per il suo piacere. Noi abbiamo dimenticato questo. Abbiamo dimenticato che tutto esiste per il piacere del supremo goditore, la suprema personalità di Dio. Tecnicamente tutte le energie sono al servizio della fonte di questa energia. Siamo addirittura arrivati a pensare che questa condizione, che per noi è quella naturale, costituzionale, siamo arrivati a pensare che quella condizione addirittura potrebbe essere sofferenza. Siamo diventati incoscienti. Ci rendiamo conto che immersi in questa coscienza materialistica, nella natura materiale, con l'idea di voler gioire di tutto ciò che esiste, incontriamo alla fine veramente sofferenza. Ciò nonostante pensiamo che potrebbe essere più sofferenza la nostra condizione originale, quella sana, di eterni servitori della suprema personalità di Dio, Krishna. Questa si chiama illusione, ciò che non è, Maya. Questo in sanscrito, il termine tecnico, è Maya. Maya, illusione, significa noi pensiamo che sia qualcosa che invece non è. Noi pensiamo che ci sia, che questo qualcosa sia così, e invece non è così. Non è vero. Questo significa Maya, non è vero. Quando noi pensiamo vivere come servitore di Dio è sofferenza, questo è Maya, cioè non è vero. È esattamente l'opposto. È vivere come se noi fossimo Dio, sofferenza. E tutto ciò che accade nel mondo ne è la prova. Che significa vivere come se noi fossimo Dio? Significa pensare di essere indipendenti e pensare che ciò che esiste è fatto per il nostro piacere e noi dobbiamo cercare di prenderne tanto quanto possiamo, quanto è possibile. Di prenderne tanto a quanto riusciamo ad arrivare. Questo significa voler essere Dio. Significa voler mettersi al posto della fonte dell'energia e non mantenere la propria posizione, quella di energia. L'energia significa servitore, fonte significa maestro. Questo significa. Quando noi vogliamo gioire di questo mondo, chi in piccolo, chi in grande, significa che vogliamo prendere la posizione della suprema personalità di Dio. Questo significa. Qualcuno è piccolo, small timer, come si dice, qualcuno si accontenta di essere un Dio da pochi soldi, qualcun altro invece vuole essere un Dio da tanti soldi, in entrambi i casi il principio è lo stesso. Noi abbiamo dimenticato qual è la nostra posizione originale e vogliamo prendere la posizione di Dio. In tutto il mondo, se voi studiate ogni singola persona che esiste al mondo, vi accorgerete che non ce n'è uno che non voglia prendere la posizione di Dio. Consigli qualunque essere vivente. Anche coloro che vogliono fare del bene e che pensano se potessi fare del bene a tutta l'umanità, vogliono prendere la posizione di Dio. Perché soltanto Dio può fare del bene. Soltanto la suprema personalità di Dio può fare del bene a tutti. Solo Lui. Noi possiamo partecipare, noi possiamo aiutare, una volta guariti da questa illusione, possiamo aiutare a togliere l'illusione anche dagli altri, così che possano vedere, ricordare la suprema personalità di Dio. Ma non più di questo. Possiamo accompagnarli, cercare di accompagnare qualcuno, anche il più grande benefattore dell'umanità, altro non può fare come benefattore che cercare di accompagnare verso la suprema personalità di Dio coloro che si sono allontanati, tutto qui. Ma non possiamo essere Dio. Capito? E questo è il problema principale, come leggiamo qui. Come abbiamo letto qui nel verso di oggi. Proprio nel commento, come dice Srila Prabhupada. Questo è l'errore. Poiché non è l'essere vivente il beneficiario supremo. Capito? Purusham, come abbiamo letto nel verso, significa colui che gode. Sebbene gli esseri viventi appartengano all'energia marginale del Signore, ora sono contaminati dalla materia, cioè hanno dimenticato, hanno perso la loro coscienza, sono illusi. E credono di poter godere di tutti i piaceri del mondo. Ma questo è l'errore. Questo significa che noi vogliamo prendere una posizione che non è la nostra. E quando ci identifichiamo con questa natura materiale, si genera questa condizione di incompatibilità che ci mantiene in una costante condizione di sofferenza. E qual è il metodo per uscire da questa condizione? Rimettere ciò che manca. Cos'è che manca? Manca la consapevolezza che noi dipendiamo, che noi siamo dipendenti da Krishna. Manca la consapevolezza di Krishna. Non lo vediamo più. Non lo vediamo più, non siamo più consapevoli della sua esistenza. Sì, qualcuno molto vagamente percepisce, sente, ci deve essere qualcosa. Io sento la sua presenza in maniera molto vaga, ma non ha una vera chiara idea di chi sia e di come applicare nel vero senso della parola la propria relazione con lui. Quindi è sempre una questione di ignoranza, più o meno, però è sempre un problema di ignoranza. Allora l'unico modo è togliere questa ignoranza e rimettere la coscienza, rimettere nella coscienza ciò che manca, cioè Krishna. Questo movimento si chiama movimento per la coscienza di Krishna, perché questa è la funzione di questo movimento. Di nuovo risvegliare la consapevolezza di Krishna nella coscienza di tutti coloro che l'hanno dimenticata. E qual è il metodo migliore per pensare sempre a Krishna? È quello di cantare il suo nome, recitare il suo nome, ascoltare il suo nome. Krishna, 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 Krishna. Questo si chiama Maha mantra, grande suono del ricordo. Il grande suono che può far ricordare tutto ciò che abbiamo dimenticato. Maha mantra. Composto da questi nomi di Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E quando viene ascoltato, particolarmente viene ascoltato dalla bocca di un puro devoto, che viene da una catena di maestri spirituali puri devoti, che arriva direttamente fino a Krishna, il risultato è molto evidente e molto veloce. Sampradaya bihinnaye mantraste nespalammataha. Sampradaya. Se il mantra, questo mantra, viene, arriva fino a noi attraverso un canale puro, trasparente, una catena di puri devoti, se non arriva a noi attraverso questa catena di puri devoti, nispalam, il frutto non si manifesta, nispala, pala significa frutto. Quindi è ancora importante ascoltare dalle parole di un puro devoto di Krishna. Ecco perché è così necessario leggere la Bhagavad Gita così com'è, o uno dei testi tradotti da un puro devoto di Krishna, come Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, che ascoltando di Krishna attraverso le sue parole, il ricordo di Krishna si risveglia. Questo ricordo deve essere costante, questo si chiama meditazione. Meditazione è quando questa concentrazione, questo ricordo è costante, senza deviare, come dice il verso. Colui che medita su di me, la suprema personalità di Dio, con la mente assorta nel ricordo di me, senza mai deviare, è sicuro di raggiungermi, di tornare a me. Quindi è sicuro di ritornare nella sua condizione originale di coscienza di Cristo. Perché è necessario imporre alla mente il pensiero di Krishna. Perché la mente per natura è turbolenta, è instabile, quindi è necessario imporgli di pensare sempre a Krishna. Così avviene questa metamorfosi. L'esempio che ha fatto Srila Prabhupada nel commento è quello del bruco che diventa farfalla. Questo si chiama cambiamento di corpo, la reincarnazione. Lascia il corpo di bruco e prende il corpo di farfalla. L'entità vivente è la stessa, quindi l'entità vivente che si trovava nel corpo di bruco si trasferisce nel corpo di farfalla. Il corpo di bruco rimane lì, come si chiama, la crisalide, come si chiama? Viene abbandonato e esce la farfalla. E così, allo stesso modo, questo esempio per farci capire, allo stesso modo noi che adesso ci troviamo in un corpo di bruco, con questo corpo materiale, risvegliando la nostra originale coscienza di Krishna, ritorniamo rimettiamo le ali, possiamo volare fino a Krishna, tornare di nuovo a casa nel mondo spirituale. Pratica costante. Cantare Hare Krishna costantemente. A volte chi ascolta pensa: cos'è questa nenia? Ripetono continuamente questa nenia. Questa non è una nenia. Questo suono è la forma sonora della suprema personalità di Dio. Quindi a contatto con questo suono siamo a contatto con la suprema personalità di Dio. È il contatto più intimo. E questo contatto risveglia la nostra originaria natura di anime spirituali, perché noi non siamo il corpo materiale che indossiamo. Così come l'anima spirituale nel corpo di bruco non è il corpo di bruco. Tant'è vero che lo lascia, ne prende un altro, quindi noi non siamo il corpo. Il corpo è un vestito che indossiamo. Noi siamo le anime spirituali che lo abitano. Ognuno di noi abita un corpo, ma questo corpo non siamo noi e non è fondamentale per la nostra esistenza. Noi esistiamo a prescindere dal corpo materiale. A prescindere. Il nostro corpo spirituale al momento è come se fosse ridotto a uno stato di seme. Come il seme di un albero è un albero potenziale, cioè tutto il potenziale dell'albero che non è manifestato è racchiuso dentro quella forma di seme. Così noi anime spirituali in questo momento siamo come ridotti a uno stato di seme, ma se ci piantiamo nella giusta condizione, nel giusto habitat, nell'habitat spirituale, questo seme germoglia, risboccia fino a che la nostra forma spirituale originale si manifesta di nuovo. E questo è il contatto con Krishna attraverso il canto del Mahamantra e l'ascolto della letteratura vedica come la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam, eccetera. C'è qualche domanda? Qualche commento? Qualche perplessità?
Lei diceva prima...
Già del lei adesso. Sempre meglio. Dimmi.
Lei diceva prima che non bisogna essere più i goditori, cioè cercare di godere di tutto, ma... bisogna invece capire che non siamo il destinatario cioè non dovremmo godere di tutto, ma essere servitori.
Noi non dovremmo cercare di godere di tutto, di prendere piacere da tutto, noi dovremmo cercare di dare piacere a Krishna, non prendere, ma dare. Questa è la nostra condizione naturale.
A chi diamo? Chi dovremmo dare?
Noi dobbiamo dare alla fonte, come per esempio lo stomaco è il centro del nostro corpo e il nutrimento viene ricevuto direttamente da lui, e sarebbe assurdo pensare di nutrire le varie parti del corpo separatamente. mettere il cibo negli occhi, il cibo nelle orecchie, il cibo nel naso. Non è... c'è un canale che porta allo stomaco, attraverso la bocca, il cibo va messo lì, e questo cibo che arriva nello stomaco viene metabolizzato, perché lo stomaco lo digerisce e lo distribuisce a tutte le parti del corpo. Quindi le parti del corpo, per prendere piacere, debbono portare il piacere allo stomaco. E così noi, se vogliamo questo piacere a cui tanto anneliamo, anche solo per un fatto di puro opportunismo, anche chi fosse un materialista opportunista, se è intelligente si rende conto che per poter prendere piacere deve dare piacere alla suprema personalità di Dio. Cristo.
Sì, io spesso cerco di dare piacere agli altri. Per esempio vado, no, faccio attività dove cerco di aiutare sempre di più gli altri. No, cerco di aiutarli.
In che modo puoi aiutare? In che modo puoi aiutare gli altri? Devi prima capire chi sono gli altri e poi capire che significa aiuto. Quando dici gli altri...
Cerco di aiutarli, no? A stare un po' meglio. Magari
sì, buona tendenza, ma buona tendenza, è una buona tendenza, ma se non c'è la conoscenza si possono creare ancora più danni. Come una persona che si improvvisa medico-chirurgo. Se lui non è esperto a cercare di aiutare un ferito, può peggiorare la sua situazione, specialmente se è un'operazione chirurgica complessa come quella al cervello, per esempio. Se qualcuno cerca di aiutare una persona che ha un problema al cervello, si sente spinto da questo desiderio, da questa compassione, gli apre il cranio, ci mette le mani dentro, se non è un esperto chirurgo può creare molti danni. Così la tendenza è buona, l'attitudine è buona, ma non possiamo esimerci dal sapere come. Quindi quando si parla degli altri, prima bisogna capire che gli altri, ogni essere vivente, non è il corpo è un vestito. Se qualcuno cerca di aiutare gli altri e pensa che gli altri siano il corpo, può fare un grande errore, come quello che può fare una persona che vede qualcuno che sta affogando nell'acqua, quindi con grande slancio si getta nell'acqua, allora afferra il suo vestito, glielo toglie, lo porta a riva e lo lascia lì dentro l'acqua ad affogare. Sì, è molto generoso, però un po' sciocco, che vestito. Così chi cerca di aiutare gli altri pensando che gli altri siano il corpo, o al massimo il corpo e la loro mente, al massimo il corpo e la mente, non solo non può veramente aiutarli, ma può addirittura creare, peggiorare la situazione. Quindi prima occorre conoscenza. Tendenza giusta, ma bisogna evitare di muoverci senza la consapevolezza, senza la conoscenza, specialmente in un compito così delicato come quello che hai appena detto, aiutare gli altri. Gli altri sono le persone sono molto delicate, quindi se noi ci muoviamo in maniera inconsapevole, come un elefante dentro un negozio di cristalli, possiamo creare più danni che... Questa tendenza va bene, ma per aiutare gli altri devi portarli da Krishna. Poi Krishna pensa a tutto. Noi non possiamo fare più di questo. Prima devi aiutare te stesso. Prima devi aiutare te stesso e poi devi aiutare gli altri, altrimenti non puoi.
Di tutta questa... Se uno osserva, no, questo mondo, come sta funzionando, quindi significa che non c'è conoscenza da nessuna parte.
No.
Tutti stanno sbagliando.
Sì. Appena letto. Proprio così. Tutti stanno sbagliando perché tutti hanno dimenticato qual è la loro vera natura e quindi la loro vera posizione. Perciò agire senza essere consapevoli di chi sia la causa di tutte le cause, che siamo noi, qual è la nostra relazione con lui, quindi la nostra posizione, quali sono le nostre vere attività naturali, non rimane che sbagliare. Infatti si dice errare è umano, no?
Ma possibile miliardi di persone sbagliano?
Beh, più, molti di più. Non c'è mica vita solo in questo pianeta. È un po' un peccato di presunzione pensare che in tutto questo immenso universo esistiamo solo noi. Quindi, perché miliardi? miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, sì, tutti, altrimenti non cercherebbero di vivere all'interno del mondo materiale come se il mondo materiale fosse la nostra vera casa e quindi il luogo dove poterci sistemare, adagiare e gioire dell'esistenza. Questa casa, questo corpo materiale, tutti i corpi materiali, sono come un appartamento in fiamme, una casa in fiamme. Se mentre la casa sta bruciando perché c'è un incendio, noi pensiamo a come rinnovare la tappezzeria, come mettere nuove tendine, come comprare nuovi soprammobili, nuovi elettrodomestici, no, se pensiamo a questo siamo degli sprovveduti, come minimo. Quindi dovremmo dare ascolto a coloro che vengono, anche se parlano una lingua che può sembrare strana, anche se parlano sanscrito, anche se parlano una lingua che a noi può sembrare strana, dovremmo dare ascolto a loro quando vengono con agitazione a dirci esci, esci da questa casa che è in fiamme. Non dobbiamo pensare, ma non è un problema, è un grosso problema. E questo corpo è come una casa in fiamme, perché? Perché sta bruciando, ogni secondo che passa brucia, 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 alla fine viene ridotto in cenere. Bravo. Se viene ridotto in cenere significa che sta bruciando. Mi sembra ovvio. Volevo ricordare che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento di Krishna, che trasmette nella provincia di Terni 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi via internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e cliccare sul collegamento diretto a Terni. Poi all'interno trova anche un collegamento a una pseudo chat dove può scrivere delle domande alle quali risponderemo come stiamo facendo adesso. Hare Krishna, fare una domanda?
No.
Domanda intelligente?
Un po' confuso.
Puoi provare a farlo in inglese e io poi traduco in italiano.
Praticamente le differenze di essere sottosommesso è Krishna, no? Surrendering to Krishna.
Sì, stiamo parlando a un pubblico generico.
No. How it can affect us between the surrendering through suffering at the end of the life and the automatic surrender volontario before. Can that change our original Krishna consciousness in any way? If we wait till the last moment or if we do it before?
Cioè, se noi aspettiamo per diventare coscienza di Krishna alla fine della vita, oppure se la pratichiamo durante...
A lot of suffering at the end of life, no? Leaving the body and everything like that. You're forced to...
No, non è così semplice, mentre abbiamo appena letto, non è così semplice. Intanto la nostra originale coscienza di Krishna non può essere modificata, proprio perché è originale, quindi essendo originale è eterna e non subisce mutamenti, è solo coperta, quindi la nostra originale consapevolezza va risvegliata, non va creata o costruita, si deve solo risvegliare ciò che già esiste, prima di tutto. Poi non è così semplice, abbiamo appena letto qui oggi che la mente è instabile e turbolenta. La mente per natura è instabile e turbolenta, quindi se tu dici che differenza c'è fra nel praticare la coscienza di Krishna durante tutta la vita e pensare a Krishna tutta la vita, oppure quella di soltanto al momento finale della vita in questo corpo, quando tanta sofferenza arriva, quindi siamo spinti per forza dalla sofferenza a pensare a Krishna. Non è detto che accada, se noi non ci siamo addestrati, se non abbiamo praticato per tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione, se non abbiamo praticato il ricordo di Krishna, ascoltando riguardo di lui, parlando riguardo di lui, leggendo, recitando il Mahamantra o cantando il Mahamantra, il suo nome e così via, non è detto che al momento della morte riusciamo a pensare a lui, perché la mente è instabile e turbolenta, e quando in quei momenti diventa così difficile, già è difficile ora esercitare un po' di controllo nella mente, in quei momenti diventa praticamente impossibile, e la mente impazzita, presa dal panico e dal terrore, correrà di qua e di là cercando un rifugio e cercherà di prendere rifugio laddove in qualche modo ha avuto qualche tipo di gratificazione dei sensi. Quindi questo è molto pericoloso. Perciò la mente va addestrata durante tutta la vita a pensare a Krishna, così che al momento della morte possiamo ricordare di Krishna e tornare da lui, come è scritto qua. Tornare da lui significa tornare a casa, nella nostra coscienza originale, nel mondo spirituale. Risvegliare la nostra coscienza di Krishna originale. Quindi uscire da questa falsa concezione, questo falso concetto che noi siamo un prodotto di questo mondo, che tutto ciò che esiste qui è fatto per me. No, questo è sbagliato. E se non ci addestriamo durante tutta la vita che abbiamo a disposizione, dovremo ripetere, è un esame che dovremo affrontare e se saremo bocciati dovremo ripetere. Questo si chiama reincarnazione, ritornare di nuovo in un corpo materiale. Quindi non dobbiamo aspettare che arrivi la sofferenza, perché nulla ci assicura. Qualunque tempo noi si abbia a disposizione dobbiamo utilizzarlo tutto per ricordarci di Krishna, per pensare sempre a Krishna, sempre, costantemente. Qualunque tempo si abbia a disposizione. E se facciamo questo sforzo con sincerità, anche se al momento della morte non saremo in grado di ricordarci di Krishna, Krishna stesso interviene, interverrà direttamente lui e apparirà nella mente. Però non possiamo imbrogliare, non possiamo dire io aspetto fino al momento della morte e poi dopo lì per la paura, no, non funziona così. Non possiamo imbrogliare, Krishna non si imbroglia così facilmente. Attatto Brahma Jigyasa, se vogliamo fare domande sulla verità assoluta dobbiamo farle adesso, non aspettare un altro momento, il momento della morte. C'è qualche...
Sono due domande.
Due domande?
La prima è di Vittorio da Roma, che saluta.
Aribo, Vittorio.
Dice, ho letto l'appellativo di Bhakta accanto a alcuni nomi, per esempio Fabio, mi dite cosa...
Bhakta Fabio. Bhakta significa che sta praticando il sentiero della devozione, sta praticando la coscienza di Krishna, cioè il servizio devozionale a Krishna, con l'obiettivo di risvegliare la natura originale, la coscienza originale di Krishna, che è quella di Bhakta, quello di servitore di Krishna. Quindi pratica ciò che è. In altre parole, per capire meglio, un esempio può aiutare, è molto semplice, come una persona che ha perso la memoria e per ritrovare la memoria deve semplicemente fare ciò che ha sempre fatto. Una persona che perde la memoria, se qualcuno che lo conosce la incontra, lo porta nei luoghi dove ha sempre vissuto, lo stimola a fare le cose che ha sempre fatto, così che attraverso questa pratica costante la sua memoria persa o coperta ritorna. Così Bhakta significa chi pratica la Bhakti, quello che pratica il servizio devozionale con l'obiettivo di risvegliare la propria originale natura di servitore di Krishna, dove poi la Bhakti si manifesta in maniera spontanea. Non so se sono stato chiaro, però questo significa. Qui c'è una domanda, come mai quando, una domanda di Davilasimi, come mai allora al momento dell'iniziazione viene tolto questo appellativo Bhaktin, Bhakta dal nome, perché il nome stesso lo comprende già, mentre adesso Fabio non lo comprende, quindi è Bhakta Fabio, poi Krishna Das significa servitore di Krishna. Semplice. Giusto?
Walter. Prego.
Hare Krishna Walter.
Haribol. Mi viene da pensare che le generazioni che ci hanno preceduto o coloro che un qualche motivo non vengono in contatto con il vostro movimento siano a priori predestinati almeno nella vita attuale È soltanto una questione di buona o cattiva sorte?
Sì, si chiama karma questo. È possibile che sia così. È possibile che per karma qualcuno non debba incontrare la coscienza di Krishna. Però il puro devoto e i suoi emissari non sono soggetti alle leggi del karma, quindi possono incontrare anche coloro che per karma non ne hanno la possibilità. Il karma è come se qualcuno si muovesse su dei binari prestabiliti, quello è il karma, azione e reazione. Ogni azione porta una reazione, che è un'azione in se stessa, che porta un'altra reazione e così via. Tutto diventa quello che viene chiamato destino, in effetti. Azione e reazione. Il destino è quello che noi produciamo attraverso le nostre azioni e le reazioni alle nostre azioni. Quindi è come se le persone fossero su dei binari prestabiliti e si possono muovere soltanto in maniera lineare, diretta. È possibile che non si incontrino e quindi non incontrino neanche, non sia previsto una fermata, una stazione dove ci sia la coscienza di Krishna, ci siano i devoti. Però il puro devoto e i suoi emissari non si muovono sui binari, sono liberi, quindi si possono muovere in maniera trasversale, possono attraversare questi binari. E quindi anche chi non ne avrebbe avuto la possibilità, automaticamente per la misericordia del puro devoto ottengono questa possibilità. Quindi se ci dai una mano, anche tu, più siamo e meglio è. Grazie.
C'è un'altra domanda?
Allora, davanti al microfono.
Una domanda da Franco e dice: il nome di Krishna va salvaguardato, ma per il resto vorrei parlare e pregare in italiano, si può?
Il nome di Krishna va salvaguardato, però per il resto vorresti parlare e pregare in italiano? Certo, stiamo parlando italiano. Sì. Krishna parla tutte le lingue. Tutte le lingue emanano da lui, quindi conosce le lingue di tutti, non solo degli esseri umani. Certo che puoi pregare, però questo suono particolare della lingua sanscrita è un altro supporto che ci aiuta a risvegliare prima la nostra memoria originale, perché noi non siamo italiani. Noi conosciamo il sanscrito come conosciamo la lingua del mondo spirituale, però adesso pensiamo di essere italiani e quindi pensiamo che l'italiano sia la nostra lingua. E va bene, infatti abbiamo tradotto questi libri in tutte le lingue, anche in italiano. Però l'ascolto dei mantra in sanscrito, dei versi della Bhagavad Gita, i versi della Srimad Bhagavatam e così via, in sanscrito, questo ascolto di per sé già purifica, già aiuta a ricordare, come dicevo prima, come una persona che ha perso la memoria e se viene spinta o diciamo viene anche incitata a fare qualche cosa che a lui sembra strano, che a lui sembra sconosciuto, in effetti se dà ascolto alla persona che lo conosce è più facile per lui in breve tempo ritrovare la memoria. Per la persona che lo conosce sa che quelle cose lui le conosce, quindi lo spinge a fare quelle cose perché quelle persone, lui sa che lui le conosce, le ha solo dimenticate. Così noi ascoltiamo sanscrito e lo recitiamo anche, perché tutti conosciamo questa lingua e quindi questa vibrazione sonora fa gradualmente, aiuta a risvegliare gradualmente la nostra originale memoria della coscienza di Krishna. Però certo, poi benissimo parlare come facciamo in italiano e anche pregare in italiano. Non è che Krishna parli soltanto sanscrito, quindi, però è un aiuto. Questa vibrazione sonora purifica significa che toglie la copertura, è come uno specchio pieno di polvere dove non si riflette niente. Se noi cominciamo a pulire e strofiniamo sempre di più, sempre di più, sempre di più, alla fine questa sporcizia se ne va e il riflesso di ciò che c'è di fronte si manifesta. E così più noi cantiamo il mantra di Krishna e più noi ascoltiamo anche i versi, le parole di Krishna nella Bhagavad Gita, nella Srimad Bhagavatam in sanscrito, e più questa operazione di pulizia dello specchio della mente progredisce fino al punto in cui nello specchio della mente si rifletterà la nostra vera natura, Krishna è la nostra vera natura di anime spirituali.
Quindi non si può avere una liturgia in italiano, dice Franco. Chi preparerebbe la liturgia in italiano?
Liturgia, intendi quando cantiamo durante l'artica e mantra? No, cantiamo nella lingua originale, però giustamente possiamo tradurre prima o dopo in italiano quello che abbiamo letto. Ci è stato suggerito più volte e in effetti andrebbe fatto. A questo punto lo faremo sia prima che dopo, anzi possiamo anche pubblicare nel sito, credo che nel sito siano già pubblicati in italiano, ci sono già le traduzioni in italiano, se guardi il sito è molto grande, il sito radiokrishna.com, c'è un archivio molto grande, se navighi un po' all'interno poi lo trovi, ci sono le traduzioni anche di tutte le canzoni Vaishnava che cantiamo, sì. Sia quella in sanscrito che quella in bengali.
C'ho ancora un'altra domanda. Che cosa è il bene e che cosa è il male? Hanno la stessa origine?
Sì, il bene e il male hanno la stessa origine. Krishna. Bene significa quando i nostri desideri e le nostre azioni, la nostra volontà è allineata, coerente con i desideri, la volontà e l'azione di Krishna. E il male invece è quando non è così. Allora il male è dove manca la coscienza di Krishna, così come il buio è dove manca la luce. Quindi entrambi, il buio e la luce, hanno origine alla stessa fonte, soltanto che la luce è la negazione, è là dove manca, è l'ombra. Quindi anche l'ombra esiste perché c'è la luce, quindi se noi guardiamo direttamente verso la luce, siamo rivolti verso la fonte della luce, non vediamo il buio, ma se ci giriamo di spalle, vediamo l'ombra. Se noi ci giriamo, giriamo le spalle alla fonte della luce, vediamo l'ombra. E così noi siamo direttamente rivolti con i nostri desideri, le nostre azioni verso Krishna, cioè se il nostro desiderio coincide con quello di Krishna, non c'è niente di male, c'è solo il bene, il supremo bene. Quando invece deviamo, sterziamo i nostri desideri e li rivolgiamo in una direzione diversa, giriamo da Krishna, giriamo alla parte opposta, allora quello è male.
Quindi anche azioni demoniache o azioni deprecabili?
Azioni demoniache e azioni deprecabili sono quelle che sono contrarie ai desideri di Krishna, alla volontà di Krishna.
Krishna? Che succedono queste cose?
No, la domanda non era di chi era la colpa, la domanda era se vengono entrambe dalla stessa fonte. La domanda che mi hai appena fatto, che hai letto, non diceva se la colpa del male e l'origine del bene hanno la stessa fonte. Chi era la colpa? Lui diceva il male e il bene hanno la stessa fonte? Sì, come la luce e il buio hanno la stessa fonte. Vai vicino al fuoco, scusa, metti vicino al fuoco. Ah, pensavo che avevi freddo. Hanno la stessa fonte in questo senso, che il male è dove manca la coscienza di Krishna, così come il buio è dove manca la luce. Quindi le azioni demoniache e le azioni malvagie sono quelle che non sono secondo la volontà e i desideri di Krishna. Se la domanda è anche uccidere, uccidere non significa di per sé bene o male, è come una lama affilata che taglia, non significa che è bene o male di per sé, è il fine. Un chirurgo usa una lama affilata, un'operazione chirurgica, per salvare la vita di una persona. Un assassino la usa per toglierla. Quindi una guerra oppure un'uccisione non è di per sé bene o male, è il fine per il quale non è assolutamente male, come qualcuno può pensare. Se qualcuno pensa che è lui che decide cos'è assolutamente bene, assolutamente male, fa quell'errore di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè si vuole mettere al posto di Dio. Se è lui che decide, oppure vuole trascinare Dio dentro un incapsulamento, dentro una prigione di etica e di moralità che dipende dal suo punto di vista, che è relativo e non assoluto. Perciò in assoluto è bene ciò che è in accordo ai desideri della suprema personalità di Dio, ed è male ciò che non lo è. Questi sono i parametri di riferimento. Quando noi ci mettiamo nella posizione invece di voler essere i giudici dell'assoluto, il problema è che ne troviamo tanti altri che hanno la stessa idea, e quindi c'è un conflitto costante, perché ognuno pensa, no, quello che penso io è giusto, no, quello che penso io, no, secondo me, no, secondo te. Quindi è come gettare tanti sassolini dentro uno stagno, ognuno in posti diversi, si creano tante onde che si scontrano fra di loro. Se invece tutti vengono gettati nello stesso identico punto, le onde sono armoniche, tutto si muove, tutte queste onde si allargano al cerchio perfettamente. E così tutti gli interessi devono essere centrati nell'interesse di Krishna. Questo è il parametro di riferimento assoluto. La suprema persona di Dio. Quando diciamo Krishna non parliamo di un Dio indiano, esotico, parliamo, è il nome scientifico, il nome Krishna in sanscrito è il nome scientifico che indica la causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Capito? Non è il nome di un Dio di una particolare religione, il nome Krishna. È il termine tecnico in sanscrito, che è la forma sonora della suprema personalità di Dio. Perché suprema personalità di Dio? Perché supremo lo è in quanto lui è la causa di tutte le cause e non ha una fonte a sua volta, quindi è supremo, nessuno è sopra, nessuno è di solo di lui. È la suprema personalità perché? Perché lui possiede tanti, la sua personalità possiede tanti e tanti aspetti, tante manifestazioni. E questa è la suprema, cioè quella che le comprende tutte contemporaneamente. Qualche altra perplessità? Poi chi legge la Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita così com'è, questa Bhagavad Gita, sottotitolo così com'è, può approfondire ciò di cui stiamo parlando, dove tutto è spiegato in maniera molto chiara, comprensibile per chiunque. Non c'è bisogno di essere grandi filosofi o grandi eruditi o grandi scienziati, no, no, chiunque. Anche se è scritto in sanscrito. Sì, sì, è per tutti. Hare Krishna, Hare Bo. Questo è Prasada, non sai? Prasada quello?
Dai. Prasada garantito.
Non c'è carta di questo, mi sembra facciamo, di trampa viene più, Vaishnava è bello, ma... Hare Bo. Hare Bo.
Una considerazione di Walter.
Già, Walter.
Dice Aribola, ascoltando la messa in latino, mi è stato molto gradito il fatto che come il sanscrito viene recitato cantando, mi ha fatto piacere questa analogia e quindi questa derivazione dal sanscrito.
Sì, non so se ho capito bene, comunque grazie. Sono contento che ti abbia fatto piacere, sì. In ogni caso, tutte le lingue... Nel mondo spirituale... In effetti ogni parola è un canto, non si parla, si canta. È spiegato che anche ogni passo è una danza. Nel mondo materiale tutto è un riflesso capovolto e distorto, tutto è un po' goffo qui, rispetto all'originale vita del mondo spirituale. Quindi sì, qualunque, anche le varie religioni dell'universo sono comunque la tendenza a voler ritornare nella propria condizione originale, nella natura spirituale. Solo che la coscienza di Krishna non è una religione particolare legata a una tradizione specifica, a un popolo specifico, un tempo, luogo e circostanza specifica. La coscienza di Krishna è l'originale, non il riflesso, quindi fuori dal riflesso. La coscienza di Krishna è l'origine di tutto, di tutte le religioni, di tutte le filosofie, di tutte le forme, anche nella sua forma più perversa e distorta, anche del materialismo. È la originale coscienza di ogni essere vivente. Questo si chiama coscienza di Krishna. Non è un nome, movimento per la coscienza di Krishna non è un nome di qualche particolare forma di spiritualismo o religione esotica che magari non ci appartiene. No, è un errore pensare così. È la coscienza originale di ogni essere vivente, che nella sua forma riflessa e distorta più o meno si manifesta nell'infinità di varietà di questo mondo materiale. Come tre colori mischiati insieme in varie proporzioni producono tutte le sfumature e le varietà di colori che esistono, e così la pura coscienza di Krishna a contatto con questi tre elementi della natura materiale, queste tre influenze principali della natura materiale, in italiano sono virtù, passione e ignoranza, sattva, raggio e tamoguna. Queste tre influenze, mischiate fra di loro, filtrano la pura coscienza dell'essere vivente in tanti modi diversi, e quindi si manifestano queste varietà del mondo materiale, ma le varietà originali del mondo spirituale sono molte di più, senza tutte le inevitabilità di questo mondo, senza tutti i difetti e la sofferenza che ne deriva. Quindi questa è la coscienza di Krishna, la pura originale coscienza di ogni essere vivente, dove siamo consapevoli della nostra dipendenza dalla fonte suprema, dalla persona suprema, e viviamo la nostra relazione con lui in maniera chiara, consapevole, non inconsapevole. Quindi tutte le religioni sono una buona base di partenza verso la spiritualità, ma la religione si riferisce ancora a una vita pia all'interno di questo mondo materiale, con la speranza di avere poi alla fine qualche tipo di ritorno.
Franco infatti dice: una preghiera a Krishna, Gesù, Allah, sarebbe accolta favorevolmente?
Una preghiera a Krishna, Gesù, Allah? Krishna è la come Krishna è la fonte di tutto ciò che esiste, anche il nome Krishna è la fonte di tutti i nomi. Il nome Krishna significa colui che possiede tutte le qualità che vengono descritte poi con che vengono indicate poi in maniera diciamo parziale in tanti altri modi e quindi con tanti altri nomi, come il più grande, il più forte, il più ricco, il più bello, il più intelligente, come Buddha, Allah, colui che esiste eternamente, Jehovah, sono tutti nomi che indicano un aspetto parziale. Il nome Krishna indica tutti insieme, colui che possiede infinite qualità in quantità infinita. Questo significa infinitamente affascinante, significa questo. Tutte le qualità infinite sono presenti in lui e questo nome le riassume tutte contemporaneamente. Quindi le preghiere sono tutte gradite, qualunque nome. Però perché così tanta enfasi nel recitare uno qualunque dei nomi di Krishna e non Krishna? Perché non Krishna? Qual è il problema? Perché va bene tutto, va bene Allah, va bene Manitou, va bene Jehovah, va bene Adonai, vanno bene tutti questi nomi, perché non Krishna? Qual è il problema? Li riunisce tutti, più semplice di così. Una preghiera rivolta a Krishna è una preghiera rivolta a tutte le sue forme, a tutti i suoi nomi, a tutte le manifestazioni della Suprema Personalità di Dio, tutte comprese in questo nome, in questa forma suprema. Più semplice di così? Se non c'è qualche altra domanda, possiamo prendere la strada.
La domanda era: c'è una preghiera ecumenica?
Una preghiera ecumenica?
Una preghiera, per così dire, ecumenica, dice.
Che racchiude tutte le preghiere messe insieme, certo. Questa è Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questa riunisce, questo significa: mio caro Signore, per tanto tanto tempo, per tante vite, ho fatto sempre quello che mi è parso e piaciuto pensando di essere indipendente. Ho scoperto che tutto questo ha portato solo sofferenza. Adesso ti prego, ho capito che è la direzione sbagliata, ti prego, dammi l'opportunità di impegnarmi di nuovo al tuo servizio. Più ecumenica di così? Bene? Dai. Posto? Ci da preoccupare da chi già è. Bhagavad Gita ki jai, Shigunitai ki jai, Jagannath Baladeva Subhadraji ki jai, Sri Sri Radha Madhava ki jai. Hare Krishna.